Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Bene, spero che stiate tutti bene. Qua nella mia città è arrivato un po' l'autunno, diciamo. Oggi è il 3 di ottobre, però non fa freddo. Le temperature sono ancora direi abbastanza alte, considerata la stagione. Ma ormai mi sa che dobbiamo abituarci. Bene, dunque, oggi in questo podcast voglio riprendere un po' quello che ho fatto in un altro podcast, quando ho parlato un po' del lessico della casa. Ecco, in questo podcast parlerò un po' del lessico, cioè dei termini che si usano quando parliamo di un'automobile. Bene, incominciamo. Quando, diciamo così, saliamo su un'automobile o guardiamo un'automobile, ci sono un sacco di cose che vediamo, che usiamo, no? Cose che hanno nomi specifici. Ora ne vedremo un po'. Cominciamo a descrivere un'auto dall'esterno. Dunque, la parte davanti della macchina ha diversi nomi. Abbiamo innanzitutto il cofano che copre il motore. Il cofano si può ovviamente aprire, si può alzare con una specie di levetta, chiamiamola così, che è all'interno dell'auto. Muovendo la levetta all'interno si fa scattare un meccanismo che in pratica consente poi di alzare, no? Di aprire il cofano. Nella parte davanti dell'auto abbiamo poi il paraurti, che ormai in tutte le macchine è in vetroresina, un tipo di plastica, e non serve a parare gli urti, ma è solo una finitura, diciamo così, dell'automobile. Ecco, a proposito del paraurti, l'anno scorso io ho fatto un piccolo incidente con l'auto. Ve lo descrivo un attimo. Ero a uno stop e prima di uscire, diciamo, dallo stop, ho guardato sia a destra che a sinistra. Ma siccome la strada era un po' in curva, diciamo, non si vedeva bene, non mi sono accorto che da sinistra arrivava un'auto. Secondo me arrivava molto forte, cioè andava veloce. Fatto sta che io l'ho tamponata, cioè con il muso, il davanti della mia macchina, ho strisciato la portiera anteriore destra della macchina. In realtà i danni che ho provocato all'altra macchina sono stati minimi, diciamo, un grosso graffio sulla fiancata dell'auto, niente di più. Però il mio, chiamiamolo così, paraurti si è distrutto e si è staccato dalla macchina in parte. La parte sinistra, quella che ha toccato la fiancata dell'altra auto, si è rotta, no? Si è danneggiata. Come detto, è fatta di vetroresina. Vabbè, alla fine della fiera il danno per me è stato di quasi 800 euro e il paraurti non ha parato un bel niente. Ma ormai tutte le auto sono fatte un po' così, anche perché ovviamente le case automobilistiche hanno dei grossi margini quando sui pezzi di ricambio, quindi la storia è un po' questa. Bene, continuiamo. Ovviamente davanti alla macchina ci sono i fari, le luci che si usano quando è buio. Sono in genere di tre o quattro tipi. Ci sono le luci, chiamiamole di posizione, cioè dei piccoli faretti che servono solo a far vedere l'auto al buio, ma non illuminano la strada. Per questo ci sono i fari che sono anabbaglianti, più deboli, e abbaglianti, più forti. Questi fari, gli abbaglianti, sono quelli che non si devono o non si dovrebbero mai usare quando di fronte a noi, dall'altra parte, sta arrivando un'auto, perché al buio possono appunto abbagliare, cioè in pratica impedire a chi sta arrivando dall'altra parte di vedere. Il guidatore resta in pratica proprio abbagliato dalla luce dei fari e ciò ovviamente può essere molto pericoloso. Ecco, alcune auto hanno anche i faretti antinebbia o fendinebbia che servono appunto in caso di nebbia e illuminano la strada in basso. Sono molto utili ovviamente quando la nebbia è fitta. Ai lati della macchina ci sono poi le frecce direzionali che usiamo ovviamente quando vogliamo indicare agli altri automobilisti che noi vogliamo cambiare direzione, vogliamo andare a destra o a sinistra. Sul davanti della macchina c'è anche la mascherina che serve al motore per prendere aria quando l'auto sta andando. L'aria serve a raffreddare l'acqua che circola nel radiatore. Bene. Diciamo che sul davanti della macchina c'è anche quella che in Italia chiamiamo la targa. La targa è un identificativo, un numero e alcune lettere che identificano l'automobile. Viene usata quando, ad esempio, un vigile dà una multa. Allora si prende il numero della targa. Con il numero della targa si identifica chi è il proprietario dell'automobile. Bene. Ritorniamo al motore. Dunque, l'acqua che c'è nel motore ovviamente serve a raffreddare il motore. Quindi ogni tanto, bisogna controllare che il liquido di raffreddamento sia a livello giusto nel contenitore che c'è vicino al motore. Il liquido in pratica è un misto di acqua e un elemento che impedisce all'acqua di congelare in inverno. Infatti, se il liquido che deve raffreddare il motore congelasse, non potrebbe più circolare e non raffredderebbe più il motore. E il motore che rischierebbe di fondere per la temperatura troppo elevata. Quindi mi raccomando, ogni tanto fate controllare il livello del liquido, no? Il livello di questo liquido. È importante. Ecco, a questo proposito, no? A proposito di questo, l'anno scorso, credo che fosse, non mi ricordo bene, forse novembre, ottobre, non mi ricordo. Non mi ricordo il mese. Sono rimasto, si dice, per strada, con la macchina di mio figlio. Infatti, da qualche giorno la sua macchina non funzionava bene. L'acqua del radiatore andava un po' in ebollizione, cioè l'acqua del motore, diciamo, non si raffreddava bene. Come ho detto, questa cosa è pericolosa, perché il motore può danneggiarsi in modo irreparabile. Irreparabile vuol dire che non si può più aggiustare, o comunque che aggiustarlo costerebbe molto. Bene, io ero in giro appunto con la sua macchina e a un certo punto ho incominciato a vedere che la spia sul cruscotto dell'auto, quella che segnala, diciamo così, la temperatura dell'acqua, era sul rosso, diciamo noi, no? E appunto, e si è anche accesa una spia di pericolo per il motore. Io mi sono fermato subito, ovviamente, no? Il problema è che non ero in città, ma ero in mezzo ai boschi. Ho accostato, cioè ho parcheggiato l'auto lungo la strada, sulla destra, cercando di non dare fastidio alle altre macchine che stavano passando. Dunque, e forse a 50 metri più o meno dietro l'auto, ho messo il triangolo di pericolo, no? Quello che serve per indicare che si è fermi, perché l'auto è guasta e non va più. Bene, ho aperto il cofano e dal motore usciva del fumo, del vapore. Era appunto l'acqua che era a una temperatura troppo alta. Ma questo succedeva perché l'acqua era troppo poca. Insomma, c'era un guasto nel motore, abbastanza grave. Per fortuna, al giorno d'oggi ci sono i cellulari. Così ho potuto chiamare un cugino che abita vicino a me. Lui è venuto lì con un contenitore, no? Con dell'acqua e abbiamo aggiunto dell'acqua al radiatore e sono potuto tornare a casa. Ecco, il giorno dopo ovviamente ho portato l'auto in garage e me l'hanno riparata. Bene, questo era solo un piccolo aneddoto, niente di più. Dunque, ovviamente ogni auto poi ha banalmente le quattro ruote. Quelle davanti si chiamano ruote motrici, cioè sono le ruote collegate al motore. In alcune auto in realtà le ruote collegate al motore sono quelle dietro, le ruote posteriori. Le auto possono essere quindi, noi diciamo, a trazione anteriore o a trazione posteriore. Alcune auto da fuoristrada hanno tutte e quattro le ruote collegate al motore, si chiamano auto a trazione integrale. Bene, ovviamente sulle ruote ci sono le gomme, che sono di tipo invernale o estive. Quelle invernali fanno più presa, cioè servono quando c'è la neve o il ghiaccio sulla strada. Quelle estive si usano in primavera e in estate. Ormai da un po' di anni in Italia è un obbligo cambiare le gomme e avere sempre quelle adatte alla stagione. Esiste anche un tipo di gomma che si chiama quattro stagioni e che non si deve mai sostituire. Bene, all'esterno dell'auto abbiamo poi il parabrezza, cioè il vetro anteriore. Si chiama parabrezza perché la brezza è l'aria che quando si va si sente, fa attrito. In pratica, quando noi andiamo in moto, ad esempio, sentiamo l'aria che ci frena. In realtà la brezza è un tipo di vento, no? Non molto forte. Bene, la parte superiore dell'auto si chiama tettuccio della macchina. A volte si chiama capote, un termine francese, ma solo quando è movibile, quando si può muovere, come in certe auto sportive. Bene, sul parabrezza ci sono i tergicristalli, che servono quando piove per farci vedere bene. La parola deriva da detergere, che significa pulire, quindi detergere i cristalli, cioè pulire il vetro della macchina. Bene, ai lati dell'auto ci sono le portiere con i finestrini di vetro e le maniglie per aprirle. Dietro c'è il bagagliaio o baule, che è quello in pratica dove si mettono le valigie quando si fa un viaggio. Il vetro dietro della macchina si chiama lunotto posteriore. Dietro ci sono ovviamente anche le luci posteriori e le frecce, come quelle davanti. Bene, ora immaginiamo di entrare nell'auto. Ci sediamo al posto di guida. Davanti a noi abbiamo il volante, che serve ovviamente per, diciamo, cambiare direzione, no? Per fare le curve. Al centro del volante c'è il clacson, che serve per suonare, diciamo noi, suonare quando serve. Da un po' di anni sul volante ci sono anche a volte i comandi per la radio, il volume, la sintonia, eccetera. Davanti a noi vediamo poi tutto il cruscotto, no? Di solito è nero, che va da una parte all'altra dell'auto. Nel cruscotto troviamo, diciamo, vari strumenti. Innanzitutto il tachimetro. Cos'è il tachimetro? Il tachimetro è quello che ci indica a che velocità stiamo andando. Ecco, c'è anche di solito a fianco del tachimetro il contagiri, che serve per vedere a quanti giri al minuto sta appunto girando, andando il motore. Oltre un certo numero di giri il motore non deve andare, se no si rompe, ovviamente. Si dice che il motore va in fuori giri, fuori giri. Questo strumento è utile soprattutto per le auto, quasi tutte in Italia, con il cambio manuale, cioè nelle quali accelerando possiamo far salire di giri il motore e possiamo decidere di cambiare marcia quando vogliamo. Meno utile questo strumento con il cambio automatico, che in pratica non consente al guidatore di controllare il numero di giri del motore. Bene, nel cruscotto vediamo anche l'indicatore della quantità di benzina che c'è nel serbatoio. C'è anche, diciamo, una spia, cioè una lucina, una piccola luce, che si accende quando il carburante è poco. Ecco, la parola spia indica anche le persone, tanto per ricordarlo, che lavorano, diciamo, in uno stato, per conto di un altro stato, per spiare, per vedere quello che si fa, magari durante una guerra. Famosissime sono le spie della Seconda Guerra Mondiale. Bene, in tutte le auto c'è anche l'indicatore, l'abbiamo già detto prima, della temperatura dell'acqua nel radiatore. Nel cruscotto ci sono poi altri strumenti. Al centro di solito c'è la radio, ormai da anni integrata, no, attaccata, integrata nella struttura del cruscotto stesso. Molti anni fa le radio erano estraibili, si diceva, estraibili. Perché? Perché almeno in Italia c'erano dei ladri che le rubavano, no? E quindi quando si lasciava l'auto parcheggiata si toglieva, si portava via la radio. Infatti non tutti avevano le radio in auto e quindi le radio stesse erano semplicemente inserite in un apposito vano ed era facilissimo rubarle. Alcuni la portavano in giro, io personalmente non l'ho mai fatto. Io mettevo la radio sotto il sedile, così l'eventuale ladro pensava che io l'avessi portata via, l'avessi portata via. Ha sempre funzionato, nessuno mi ha mai rubato la radio. Ricordo che la prima radio che ho avuto su un'auto l'ho installata personalmente, collegando e installando gli altoparlanti nelle portiere della macchina. Eravamo negli anni 70 ed era una delle prime radio stereofoniche. Prima le radio non avevano un suono così nitido e alcune avevano solo le onde medie. Ricordo una radio che c'era sulla macchina di mio padre, si sentivano solo stazioni in onde medie, pochissime stazioni in FM, in pratica solo la RAI, e non c'erano le radio private. Bene, oltre alla radio ci sono i comandi del condizionatore, se c'è. Si chiamano manopole e ci consentono, diciamo così, no, di decidere se far uscire dalle bocchette, no, aria calda o fredda, o di regolare anche la potenza dell'aria che esce. Si chiamano, come ho detto, bocchette, appunto le fessure da cui esce l'aria calda o fredda. Ecco, a proposito, abitacolo è il termine che si usa per definire l'interno dell'auto, abitacolo. Chiaramente deriva dal verbo abitare, no? Abitacolo è dove si sta. Dunque, tra un sedile e l'altro, cioè tra i sedili del guidatore, tra il sedile del guidatore e quello del passeggero a fianco, c'è la leva del cambio. Non c'è nelle macchine con il cambio automatico. Ecco, a questo proposito, una volta un americano mi ha detto: perché voi in Italia avete un bastone nella macchina, no? Ecco, questo perché gli americani sono da anni abituati già nel passato ad avere le macchine con il cambio automatico, e qualcuno non capiva bene perché noi usassimo questo bastone, che in realtà è la leva del cambio, no? Per guidare. Va bene. Dunque, la parte terminale della leva del cambio, quella che teniamo nella mano, si chiama pomello, il pomello della leva. Dunque, vicino alla leva del cambio c'è in genere un posto dove si possono mettere degli oggetti. Si chiama vano portaoggetti. Io in genere ci metto le chiavi di casa, ci metto il telecomando per la porta del garage, ci metto la moneta per i parcheggi, alcune volte ci metto il cellulare. Bene, a destra, davanti al sedile del passeggero, c'è un cassettino in cui io metto i documenti della macchina, cioè il libretto delle istruzioni e la manutenzione, l'assicurazione, il certificato di proprietà e a volte l'aggeggio, diciamo così, per il telepass, che è molto utile perché in Italia ci sono i caselli, no? Non in tutta Italia, ma in pratica ci sono al nord, no? Soltanto nel nord Italia. E quindi, se non si ha il telepass, bisogna fermarsi quando appunto in autostrada ci sono i caselli. Ai caselli c'è una sbarra che impedisce il passaggio. La sbarra si alza solo una volta effettuato il pagamento, cioè bisogna pagare per passare. Ai caselli bisogna quindi fermarsi e pagare, di solito con una carta di credito. Con il telepass non ci si ferma, non ci si ferma, si rallenta fino a 30 o 40 all'ora e un lettore a onde radio legge il nostro telepass, cioè riceve il segnale emesso dal nostro dispositivo che c'è sulla macchina. E ci viene addebitata sul conto la somma, no? La somma da pagare. Molto comodo. Ogni tanto succede, ma molto raramente, a me è successo solo una volta, che per qualche motivo il lettore non riceva il segnale emesso dal nostro dispositivo. E allora la sbarra non si alza, si rimane lì. La volta in cui è successo, ho dovuto chiamare un addetto, no? Un tizio, no? C'è un pulsante che dà la possibilità di parlare tramite un interfono. Il tizio mi ha detto di provare a spostare l'aggeggio che avevo in macchina. In effetti l'ho spostato e il lettore ha funzionato. La sbarra si è subito alzata, problema risolto. Bene, nell'abitacolo dell'auto c'è sempre anche quello che chiamiamo lo specchietto retrovisore. Ecco, ovviamente su tutte le auto ci sono anche specchietti retrovisori esterni, uno a destra e uno a sinistra. Lo specchietto, quello interno, che serve per vedere appunto dietro. Sopra lo specchietto c'è un faretto, una luce. È una luce che serve per, diciamo, illuminare l'abitacolo un po'. Magari di sera dobbiamo leggere un documento, dobbiamo cercare qualcosa, sono molto utili. Non possiamo dimenticare che in ogni auto ci sono le cinture di sicurezza, utili in caso di incidente. Ogni sedile ha poi un appoggiatesta e una leva che serve per regolare la posizione del sedile. Nelle auto tradizionali, chiamiamole così, quelle con le marce, ci sono tre comandi a pedale per i piedi, no? L'acceleratore che regola la potenza del motore. Poi abbiamo, c'è la frizione che serve per cambiare marcia e il freno che serve per, diciamo, fermare l'auto. Ecco, in quell'automatico ovviamente non c'è la frizione. sul fondo dell'abitacolo ci sono quelli che noi chiamiamo i tappetini, tappetini dell'auto. Ogni tanto ovviamente si consumano e devono essere cambiati. Bene, ho descritto molte cose all'interno di un'auto, ce ne sarebbero ancora, ma spero di non avervi annoiato troppo e mi fermo qui. Grazie e vi saluto. Ciao!